ma ora è arrivato il momento del nostro ospite al telefono. Abbiamo Cobol.
Ciao Riccardo.
Ciao.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
Ciao, benvenuto a Melting Pot e
Grazie.
Cittaverta.it. Questa sera appunto con Cobol Pongide, giusto?
Pongide, se poi Pongide. I pongidi sono sì, diciamo tassonomicamente sono delle scimmie.
Allora, Cobol Pongide, progetto bolognese di pop cosmutopico che da anni intreccia elettronica vintage, visioni fantascientifiche e ironia politica.
Guarda, io sono soprattutto internazionalista, però in realtà sono di base a Roma, no? Non a Bologna, però è uguale.
Ok, perché sulla biografia...
Assolutamente la stessa cosa.
Ok, quindi è di base a Roma, ecco. Avete prodotto il vostro singolo che è uscito, è disponibile dal 5 settembre su tutte le piattaforme digitali, Lada Vaz, che anticipa il nuovo album Cosmodrome, atteso per ottobre 2025 per l'etichetta Durevoli Records e Goodfellas. Partiamo subito dal nuovo singolo, Lada Vaz 1964. Come nasce l'idea di trasformare una vecchia auto sovietica in una navicella del popolo? E poi, che cosa significa il tuo nome?
Allora, guarda, il gioco sulla navicella, ecco, ovviamente è stata dagli anni 60 la Lada Vaz, l'auto più utilizzata in Unione Sovietica. Io sono un studioso, un amante di quel periodo, soprattutto dell'Unione Sovietica pre-rivoluzionaria, diciamo dal 1905 al 1917. Adesso non mi soffermerò su questa cosa, in cui però insomma ho apprezzato, e sono uno di quelli che non butta il bambino con l'acqua sporca rispetto all'Unione Sovietica, a quello che ha dato all'internazionalismo, al movimento operaio e a tutti i diritti che fino a un po' di tempo fa in Europa avevamo.
Esatto.
E quindi la Lada Vaz è semplicemente l'auto più diffusa a partire dagli anni 60 in Unione Sovietica, tra l'altro una collaborazione con la Fiat, sembrava una vecchia Fiat, e in questo si intreccia col programma spaziale sovietico, molto diverso da quello statunitense. Infatti da una parte ci sono i cosmonauti sovietici, dall'altra ci sono gli astronauti, che hanno due direzioni, due direttive, due cosmologie politiche completamente diverse, e quindi all'interno di questa esaltazione tra Terra, amore per la Terra e spazio, la Lada Vaz diventa un po' la cosmonave di tutti i proletari dell'Unione Sovietica di quegli anni, e quindi mi arriva al minimo dedicargli una canzone a questo oggetto.
E invece, a proposito del nome, com'è nato la città?
Guarda, il nome è semplicemente che io ho fatto studi informatici quando ero giovane, quindi mi fu appiccicato il nomignolo di Cobol, che per tanto tempo ho odiato. Poi quando è iniziato il progetto l'ho ripristinato insieme alla parola pongidi. I pongidi, come dicevo prima, sono una tassonomia: da una parte sono andati i primati superiori, che appunto sono i pongidi, dall'altra sono andati gli ominidi, no? L'australopiteco, tutti i protoantropi, e quindi è una crasi, una sintesi tra dell'umanità intesa metaforicamente come una scimmia amministrativa.
E il brano ha anche un videoclip molto particolare, che tra l'altro sta andando sulla nostra diretta Twitch, con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia come protagonisti.
Sì, mi sono avvalso della regia di Lucio Fulci, va bene, insomma, se scherzo, visto che il grande regista è morto, però insomma, diciamo, ho deturnato quel prodotto lì, perché appunto scoprì qualche anno fa che aveva girato tanti film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. In realtà Lucio Fulci è partito come un regista di commedia all'italiana, e tra queste insomma ce ne sono molto molto divertenti, e tra queste c'era appunto questo film, è 002, non mi ricordo il titolo, e con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che in realtà, come al solito nei loro film, vengono scambiati, vengono assoldati e scambiati per due cosmonauti, e quindi parte questa loro epopea spaziale, che appunto non è un'epopea astronautica, ma una epopea cosmonautica, quindi perfetta per la filosofia che io metto nei miei brani e metto nelle mie canzoni e nei miei dischi. Io mi occupo tanto di spazio extraatmosferico, e soprattutto della distinzione tra, appunto come dicevo prima, tra cosmonauti e astronauti.
E che ruolo hanno per te ironia e citazioni popolari nella tua musica?
No, tantissimo, anche se, cioè, l'ironia non potrei farne a meno, perché insomma non vorrei prendermi troppo sul serio, insomma sto facendo il cantante con un caschetto giallo in testa e con un robot che mi accompagna, quindi non vorrei prendermi troppo sul serio, e quindi quella, diciamo, fa parte un po' del motif della mia musica. E anche se poi in realtà è recitata con una marzialità che appunto ricorda un po' i fasti dell'epoca sovietica, non tanto nella musica quanto forse nella declamazione a volte dei brani. E dall'altra, la cultura popolare, vabbè, sì, certo, diciamo tanto nel senso che poi l'acquisisci nei film, l'acquisisci nella musica, è il bagno culturale nel quale ti muovi e nel quale spesso, come in caso del fatto appunto di questo film di Lucio Fulci, 002 Missione Spazio, se non mi ricordo male, si chiamava il film, e puoi scoprire delle piccole perle, diciamo forse ancor più nella cultura italiana pre anni 80, forse anni 80 no, cioè, forse ci rimettere dentro, sicuramente pre anni 90 c'erano sicuramente delle pillole illuminanti, quindi molto molto importante.
Era 002 Operazione Luna.
Bravo, Operazione Luna, ricordo male, era quello, bravo, bravissimo, hai una forte cultura filmica, bravo.
E Cosmodrome sarà un album lungo e articolato, perché comunque sono 17 brani. Come hai lavorato alla scrittura e alla produzione?
Ma io lavoro sempre nello stesso modo, faccio un disco ogni 3-4 anni, quindi tendenzialmente ho il tempo di elaborare una visione delle nuove melodie, parto generalmente dalla melodia e poi ci attacco sopra un concetto. In questo caso tutti i miei album si ispirano sempre allo spazio, e in questo caso la metafora è quella della Terra, il pianeta Terra come una grande cosmonave, che poi è così, cioè il nostro pianeta viaggia nello spazio, non è fermo in un punto, certo. Viaggia nello spazio in modo solidale a tutto il sistema solare e a sua volta a tutta la galassia, quindi noi non ce ne accorgiamo, però in realtà siamo una cosmonave a tutti gli effetti da questo punto di vista, quindi siamo degli esploratori spaziali, e da un certo punto di vista sta a noi decidere essere degli astronauti, con tutta quella che è la storia dell'Occidente e della, soprattutto statunitense, e dell'approccio statunitense allo spazio, oppure essere dei cosmonauti, ovvero dei personaggi che hanno, rispetto agli astronauti, una storia molto più antica, che molti non conoscono, che è quella del cosmismo, che è una filosofia addirittura tardo-ottocentesca, nata nella Russia, quindi zarista ancora, pre-rivoluzione sovietica, e che darà poi proprio i natali a tutta la filosofia cosmonautica, appunto. Il cosmismo è in questo senso una filosofia che guarda lo spazio in maniera assolutamente non predatoria, rispetto invece a quella che è la prospettiva da subito statunitense, di espansione del capitalismo nello spazio.
Sì, e loro hanno la cosa dell'impero, quindi anche lì devono...
Ce l'hanno lì, anche lì, la frontiera...
Fare San Francisco, Marte, San Francisco,
sì, comunque diciamo l'idea della frontiera, l'idea della casa sulla collina, loro ce l'hanno e la mettono ovunque. Adesso ovviamente sto in parte semplificando, ovviamente la cultura statunitense non è solo questo, però certo. È chiaro che il progetto spaziale, in cui poi l'Unione Sovietica si fece anche coinvolgere in maniera molto molto brutale, quindi la cosiddetta corsa allo spazio. Su questo ci sono gli scritti di Amadeo Bordiga, il fondatore del Partito Comunista d'Italia, che sono molto interessanti da leggere, in cui si poneva criticamente rispetto proprio alla conquista dello spazio, alla corsa allo spazio che vedeva muoversi in maniera identica Stati Uniti e Unione Sovietica. In questo, insomma, diciamo, l'Unione Sovietica aveva già perso, pur avendo avuto tantissimi primati come Gagarin e lo Sputnik, aveva già perso, perché si era fatta in qualche modo irretire da questa idea della corsa, quindi della competizione e non dell'afflato scientifico all'approccio allo spazio.
E quindi con il termine che ho detto anche in apertura, e voi fate musica cosmutopica, È questo che è una cosa
Sì, tendenzialmente la cosmotopia, io sono un amante della fantascienza, ovviamente tutte le cose che ho detto penso che si possa immaginare, però di una fantascienza, cioè, come dire, mi faccio promotore di una fantascienza utopica contro quella che è oggi invece molto di moda, la fantascienza distopica. Purtroppo le distopie oggi, anche se hanno avuto un ruolo molto importante negli anni '80 col cyberpunk, quindi di rottura di quello che era l'ottimismo tipicamente rampista degli anni '80, oggi in realtà le distopie non fanno altro che mappare quello che è il territorio esistente, il contesto politico esistente, e riproporlo all'infinito senza vie di sfogo. Allora io sono oggi per una narrazione fantascientifica che sia assolutamente utopica da questo punto di vista, che si ponga il progetto di immaginare un mondo diverso, cosa che la fantascienza riesce molto bene, perché la fantascienza anche in maniera assolutamente non mercenaria, anche quella più, se vogliamo, anche quella più reazionaria, è comunque in opposizione sempre allo status quo, però lì poi bisogna fare appunto una scelta. Io immagino che quella utopica sia per me e per il mondo che vorrei meglio di quella distopica, e quindi da questo tipo di concetto nasce la cosmotopia, cioè un atteggiamento, una proposizione alla narrazione, al racconto e all'immaginazione di un mondo altro, e quindi anche a una prospettiva rivoluzionaria che sia condita dalla bellezza di un mondo che vorremmo, piuttosto che farci schiacciare da un mondo che è. E questo è un po' il concetto della cosmotopia, ovviamente spostata nella dimensione extraplanetaria, extraterrestre, perché oggi più di tutte le epoche storiche il controllo, il potere politico e l'economia si sta spostando su una dimensione che non è più solo, diciamo, quella legata alla biosfera terrestre, ma che oltrepassa questo limite un tempo pensato in vari casi.
Proprio oggi c'è la notizia che sia la Cina che l'America vorrebbero costruire un reattore sulla Luna, quindi c'è la...
Sì, beh, insomma, i progetti sono tanti. Diciamo che poi, prima dell'inizio delle tragedie che stiamo vivendo, del genocidio in Palestina e della guerra in Ucraina, in realtà le prospettive spaziali erano un pochino più cogenti, e in queste situazioni si pensa che molto spesso in realtà i progetti, diciamo tra virgolette, scientifici vengono un po' messi da parte. In realtà non è così, purtroppo le guerre spesso sono degli acceleratori invece di sviluppi tecnologici. Si pensa che il primo programma spaziale nasce dalla fine della seconda guerra mondiale, proprio dalla sperimentazione nazista dei V2, quindi dei razzi, della scienza missilistica. E quindi sotterraneamente questo processo continua, anche perché le risorse spaziali sono sempre più appetibili, i problemi di estrattività qui sulla Terra sono sempre più, diciamo, sempre più evidenti, e quindi si sposta sempre di più con lo sguardo verso l'esterno, verso appunto il cosmo, e da lì viene anche, però derivano anche poi i sistemi di controllo, i sistemi di potere nuovi, contemporanei, che ci schiacciano e che ci mantengono a livello del piano terra, sostanzialmente, insomma. E sì, il disco, tutti i miei dischi raccontano un po' questa prospettiva. In questo ultimo ho voluto dare però anche un'immagine, come sempre ho cercato di dare anche un'immagine appunto cosmutopica, cioè nel senso anche di evasione rispetto a questa condizione tremenda che noi stiamo vivendo, perché io credo che lo spazio extraatmosferico sia anche un'opportunità per gli esseri umani, da questo punto di vista, un'opportunità per ripensarsi collettivamente.
E ora, tornando alla musica invece, nei tuoi pezzi convivono Tastiere Giocattolo anni 80, Commodore 64 e Vanky Synth Malconci. E cosa ti affascina degli strumenti imperfetti?
No, allora, sì, diciamo, io inizio proprio come una band, una toy band, fatto toy music sostanzialmente, proprio solo esclusivamente giocattoli, col primo disco nel 2009, musica per anziani cosmonauti, era fatto solo esclusivamente di giocattoli. Poi piano piano ho cominciato a reintegrare strumenti un po' più tradizionali, come batterie elettroniche, come come synth. Quello che mi affascina di questi strumenti è proprio la loro limitatezza, cioè il fatto che sono strumenti estremamente limitati, imperfetti, strumenti che non sono fatti per suonare, per fare live, e questo spinge, cerca, come dire, è un incentivo, un catalizzatore di quella che è la creatività, proprio perché ti trovi di fronte ad una macchina che molto spesso è ribelle, non risponde come le macchine contemporanee a quelli che sono i desiderata del musicista, e quindi un po' prendono vita e ti propongono anche loro, molto prima dell'intelligenza artificiale, ti propongono anche loro scenari musicali e landscape sonori. E poi ti devi misurare con questi limiti e cercare di superarli con la creatività. Dopodiché tutto rientra ancora di nuovo in quel concetto di cosmotopia, nel senso che il suono del giocattolo, quello che abbiamo tutti nella testa, anche se non ce lo ricordiamo, ci aiuta a una, ci riporta a una regressione di un periodo, quello dell'infanzia, che per la stragrande maggioranza della gente, almeno qui in Occidente e almeno fino a qualche anno fa, spesso era comunque più piacevole di quello che sta accadendo e quello che ci viviamo oggi tutti i giorni. E questo probabilmente può aiutarci ad imprimere una voglia di rinnovamento, no? Quindi una regressione che diventa a sua volta una spinta verso un possibile rinnovamento. E questo, secondo me, i giocattoli sono essenziali. Io poi, quando ho iniziato i giocattoli, facevo molto circuit bending, nel senso che li aprivo, li modificavo, non lo faccio solo io, è una pratica molto nota,
diffusa, forse,
sì molto un pochino più diffusa, un pochino prima, diciamo una decina di anni fa si faceva di più, forse era un po' più di moda, e lì, diciamo, le prospettive decuplicavano, quindi la limitazione dei giocattoli tu la superavi proprio mettendoci dentro le mani e trasformandoli in veri e propri piccoli mostri.
Invece nei tuoi testi ci sono molto spesso i temi relativi alla comunità, del lavoro, dell'esistenza, all'individualismo. Quanto conta per te la dimensione di fare politica nella musica?
Guarda, molto, moltissimo, poi dipende, ci sono livelli. Io tendenzialmente non raramente mi occupo, diciamo, dei fatti quotidiani, non sto dietro alla cronaca, lo dico anche in maniera un po' diciamo un po' più vergogno di questo, cioè non sono in grado di stare troppo dietro a quelli che sono gli argomenti in certi momenti più urgenti. Mi occupo di politica, come ho cercato di dire, in una maniera più diciamo più macro, ovvero quello di una trasformazione generale, di un'analisi generale di quelle che sono le trasformazioni del capitalismo e di quelle che possono essere le soluzioni per tamponare questo tipo e per rivoluzionare questo tipo di situazione. Quindi molto 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 importante, la politica c'è sempre, spesso cito i consigli operai, questo proprio rispetto a quello che dicevo anche prima, rispetto ad alcune esperienze tipo i soviet, nate nell'Unione Sovietica, che con la fine dell'Unione Sovietica sono state prese e buttate nel cesso, quando invece in realtà sono state molto molto importanti anche in Italia, con gli operai, con tutto quello che è stato il biennio rosso, insomma, cioè con momenti in cui di fatto la possibilità di cambiare le cose dal punto di vista, per esempio, del movimento operaio poteva essere molto reale e molto cogente. Quindi questo livello c'è sempre, anche se trattato in modo ironico, però ecco, forse a volte rispetto ad altri musicisti è un po' meno evidente, perché io tendo a non occuparmi, appunto, come dicevo prima, di tematiche fresche, diciamo, comunque di tematiche come dire urgenti nell'agenda setting, ma ad avere uno sguardo un po' più analitico su problemi di carattere generale. Forse oggi questa è una mancanza, oggi, dato quello che sta accadendo soprattutto in Palestina, soprattutto se si analizza quello che sono i mutamenti generali, gli aspetti repressivi che oggi la nostra società, che tutti argomenti collegati tra di loro, tra l'altro, forse può essere una, diciamo, può essere una pecca che un po' come dire sento sulle mie spalle, no? Questa incapacità di essere un po' più puntuale su questi aspetti. Però la politica, da quell'altro punto di vista, da analitica e, se vogliamo, rivoluzionaria, è sempre al centro dei miei pezzi.
E allora direi che è giunto il momento di andarci a sentire Cobol Pongide con L'Ada Vaz, 1964.
pagando per una Lada Vas.
Torniamo in diretta con Cobol Pongide, questa era Lada Vaz 1964, veramente un bel pezzo.
Grazie, grazie.
E come dicevamo, in un'epoca in cui il capitalismo ha colonizzato anche l'immaginario spaziale, quindi pensiamo a quel matto di Elon Musk e alle missioni private, tu proponi un'idea cosmonautica operaia e collettiva. Questa visione da dove nasce?
Come dicevo prima, questa visione nasce proprio dall'idea della riappropriazione che ci fu coi Soviet nell'Unione Sovietica di quelli che erano i mezzi di produzione, no? Dopo il tentativo di rimodernizzare da parte zarista la Russia e quindi di far nascere una borghesia, la rivoluzione proletaria, ma anche prima la nascita dei Soviet, quindi prima del centralismo democratico di Lenin, fu proprio questo, cioè il fatto di appropriarsi dei mezzi di produzione e in qualche modo di appropriarsi anche del futuro di quello spazio. Nello spazio extraatmosferico, cioè nel cosmo, nello spazio al di fuori della biosfera è la stessa cosa. Noi dovremmo impegnarci ovviamente a riappropriarci, come fecero gli hacker negli anni 80 con le tecnologie informatiche, di quelle che sono le tecnologie spaziali, cioè di evitare che lo spazio extraatmosferico, lo spazio al di fuori della biosfera terrestre, diventi di nuovo dominio del capitalismo, come in realtà ormai, come dicevi esattamente te, Elon Musk, Jeff Bezos, quindi con SpaceX, è già così. Quindi non tanto una conquista dello spazio quanto già una liberazione dello spazio. E su questa base però esistono dei primordi, esistono dei pensatori, esistono dei movimenti underground e anche filosofici che hanno lavorato dall'Ottocento in poi su questa prospettiva, cioè di includere lo spazio extraatmosferico all'interno di quello che è il pensiero politico, che poi è una banalità, perché insomma appunto noi abbiamo iniziato questa diretta parlando di internazionalismo, a quel punto espanderla all'interplanetarismo è effettivamente molto semplice e quasi ovvio, no? Cioè avere questa prospettiva, certo, meno, come dire, meno terrestrocentrica, meno provinciale rispetto a quella che è la liberazione. La liberazione non è solo del pianeta Terra, ma la liberazione nel momento in cui il capitale esporta se stesso al di fuori della biosfera deve diventare una liberazione del sistema solare.
Esatto.
Quindi
tu hai pubblicato anche saggi e racconti di fantascienza, come convivono, sì, scrittura e musica nel tuo progetto?
Bene, grazie. convivono bene, nel senso che l'uno sono il compimento e l'estensione dell'altro. Certamente con i testi, i miei testi generalmente sono, io sono molto prolisso nei testi, nel senso che riempio molto di testi, perché
infatti i brani sono anche, durano tutti comunque 4 minuti, cioè quelli che durano di meno durano 3 minuti e 50.
Sì, però tra l'altro mi incaponisco a cantare, anche se non sono un cantante, però mi sono incaponito a cantare. Inizialmente il mio cantante era il robot, era Emiliano Cicala, che è il mio, diciamo che è l'altro componente della band, che in questo momento non fa più i live, però è sempre nella band, ha scritto con me il libro di fantascienza, il libro di fantascienza Anticaglia Canaglia, che è firmato a quattro mani, diciamo a due mani e due tenaglie, perché lui è un robot, quindi ha due tenaglie. E in rete si trovano le immagini ancora di quando mi esibivo insieme a lui. Poi lui si è ritratto dalle scene, ha deciso di stare un po' dietro, continuare a scrivere, aiutarmi con i testi, aiutarmi con le musiche, però ormai live alle interviste manda me,
insomma, il successo l'ha cambiato.
Sì, più che altro diciamo che ha deciso di ritagliarsi questo ruolo di ideologo e meno di frontman, anzi di frontbot nel suo caso. Però vabbè, comunque la collaborazione funziona e siamo molto felici, sono ormai anni che conviviamo, insomma, quindi siamo bene assieme.
Invece qual è stato, se devi descrivere Cosmodrome con tre immagini o metafore, quali useresti?
Il disco in uscita?
Sì.
Allora, come dicevo, sicuramente questa idea che fu in realtà di uno scienziato didatta statunitense un po' poco conosciuto che si chiama Fuller, che negli anni 50 coniò questo concetto di astronave Terra. Fu lui proprio a creare questa metafora, lui creò tante cose, Fuller, tra cui Fulleroni, le cupole geodetiche, insomma, tutta una serie di invenzioni di questo. Sì, di questo personaggio che appunto coniò anche l'idea di astronave Terra, cioè l'idea che infatti effettivamente la Terra si muove nello spazio a 600 km al secondo e in direzione della costellazione dell'Idra, nello specifico, quindi è di fatto un'astronave, noi siamo il suo equipaggio e l'unica differenza è il fatto che non possiamo manovrare, nel senso siamo un po' tipo l'equipaggio di Alfa, no? Insomma, non so se tu sei appassionato di Spazio 1999.
Sì.
Ecco, appunto l'equipaggio si trova su questa luna che si disancora dalla Terra, la Luna diventa a tutti gli effetti una sorta di astronave, loro fanno incontri con i più svariati alieni, bellissima serie, con i più svariati alieni nel cosmo, però non possono assolutamente pilotare ovviamente questa, se non con metodi estremi, facendo esplodere ogni tanto centrali nucleari, cose del genere, vabbè, insomma, comunque, cosa che spero che noi non faremo. E quindi io in questo senso, in questo disco mi sono limitato a fare questa trasposizione appunto sempre in relazione alla differenza che io pongo tra l'approccio astronautico e quello cosmonautico, ribattezzando l'astronave Terra, la cosmonave Terra, quindi legata più al cosmo che invece agli astri. Lì c'è una differenza sostanziale, gli astronauti approcciano agli astri come ad un mondo da occupare ed un mondo da ordinare, mentre invece il cosmo pensato dai sovietici è un cosmo assolutamente da rispettare nel suo ordine già prestabilito, quindi da non violare, certo, in quelle che sono le sue, diciamo che la natura, l'ordine della propria natura, insomma, quindi il rispetto al luogo, allo spazio ignoto che si esplora. E questo lo si vede anche tantissimo nella cinematografia sovietica, d'altro canto, basti pensare alle cose più famose di Tarkovsky, da Solaris, a Stalker, ma anche nei film un po' meno noti, tipo Per Aspera d'Astra, film sovietici di fantascienza, che io consiglio a tutti sempre di vedersi, perché stanno su un livello, soprattutto quelli degli anni 70-80, su un livello che noi in Occidente neanche ci immaginiamo, insomma.
E invece qual è stato l'incontro musicale o artistico più importante che ti ha fatto dire ok, questa è la direzione del Cobol Pongide?
Guarda, no, in realtà è stato il fatto che io ero un accumulatore compulsivo fino a un po' di anni fa, e infatti il libro di fantascienza che ho scritto, Antica Canaglia, in parte ripercorre proprio quel periodo in cui io mi muovevo per mercati dell'usato, mercati rom, appunto, dove si vendono le paccottiglia, oggetti rotti nella maggioranza dei casi, e io ero affascinato da queste tastierine giocattolo della Casio, della Bontempi, marche assurde cinesi, Medeli o Letron, che trovavo bellissime, e le compravo insieme a console che trovavo, Commodore 64, Game Boy, e che per tanto tempo ho tenuto lì, le guardavo da distante senza ben capire che cosa poterci fare, e un giorno dopo l'incontro con Emiliano Cicala, cioè col mio robot, fu lui a suggerirmi in realtà che si potevano utilizzare per mettere in piedi una band che si esprimesse soprattutto attraverso i giocattoli, e quindi forse colui che ha cambiato la mia vita musicale è proprio il mio robot Emiliano Cicala, insomma, che forse i più possono ricordare non come Emilio, ma proprio come Emilino, e Emilino il robottino, che è un robot degli anni 90.
Invece, per concludere l'intervista, sì, una domanda così un po' leggera, se tu hai una Lada Vaz trasformata in navicella spaziale a disposizione per un giorno, dove andresti e chi porteresti con te? Ovviamente il robottino.
Ovviamente il robottino, sì, assolutamente. Ma dove poter andare? Beh, sono con una Lada Vaz, quindi io mi posso spostare, diciamo, nello spazio-tempo correnti. Ma sai, io sono uno di quelli che pensa che se in realtà se potesse visitare Marte, se potesse imbarcare su una missione per Marte, ci andrebbe, perché forse accetterei pure di non tornare, perché poi insomma ho visitato un altro pianeta, credo che no, mi prenderebbe la tipica sindrome che poi prende astronauti e cosmonauti, che quando tornano sulla Terra trovano tutto abbastanza banale, perché vivere un'esperienza di quel genere,
certo.
No. Vabbè, in questo momento forse insomma la dirigerei verso, se avessi una Lada Vaz, la dirigerei verso luoghi terrestri in questo momento un po' sotto assedio, cercando di portare un po' di sì. Siamo in generale sicuramente sarebbe, che poi l'ho detto, insomma, si tratta in realtà di una, non mi ricordo esattamente quale tipo, ma era una Fiat, era una compartecipazione appunto tra la Lada e la Fiat, quindi una 124,
sì,
credo,
esatto,
la Lada Vaz,
sì.
Sostanzialmente, quindi un bidone piuttosto interessante. Forse andrei a trovare Franco e Ciccio, che ancora orbitano attorno al pianeta Terra. Grazie a Lucio Fulci, ovviamente.
io ti ringrazio, Cobol, per la tua disponibilità.
Riccardo, ringrazio te, ringrazio Città Aperta, e a presto.
E se rimani lì al telefono ti saluto. Intanto voglio mandare un altro brano tratto dal tuo prossimo album, Cosmodrome. Il brano si intitola Flessibilità, lui è sempre Cobol Pongide. Ciao!
Ciao!
idrata o utilizza a caso i suoi tessuti, e trasforma la massa atomica. È un miracolo della genetica. Respira dell'aria cosmica e a giocare su Marte va. Si trasforma in un razzo missile, poi diventa un ipergalattico. Estremofili come simbolo di futura umanità. Senza la barda, accetta condizioni assai precarie, reindirizza rapido le sue attitudini e prona guerre, inflazioni e crisi climatiche. Estremofili campioni di flessibilità. Oh.